Ciao, ti do il benvenuto a questa nuova puntata del podcast del copy persuasivo dedicato alla scrittura che persuade e che vende, il linguaggio che ti serve per dare veramente efficacia al tuo marketing. Oggi abbiamo una bella chiacchierata che ho fatto con Lorenzo Vazzana, mio collega e compaesano, oltre che appunto appassionato di marketing come me, che ti insegna come usare in particolare una delle discipline interne al marketing, al copywriting, che è l'uso delle storie, dei racconti, anche detto storytelling. Penso che questa conversazione sia molto utile, sia che tu sia un imprenditore, un consulente o un freelance, un ragazzo che vuole cercare lavoro. È utile da tanti punti di vista perché gli spunti di conversazione sono tanti. Si parla tra persone umili, ma si parla di grandi risultati raggiunti, di come risollevarsi anche dalle grandi difficoltà che possono accadere nella vita e come diventare poi degli imprenditori. Buon ascolto. Allora, Lorenzo Vazzana. Il sito Professione Storyteller dice: sono uno storyteller riconosciuto in Italia per essere il creatore dello storytelling professionale. Dopo tanti anni di studio, ricerche matte, disperato, ho studiato tutto quello che raccontavano i brand di successo, personaggi di successo e tutto quello che riguardava per l'appunto il successo. E in questi anni, di studio, in considerazione degli aspetti sociali e dinamiche psicologiche, ho preso in considerazione anche le psicosi folli, vedi la Apple, che si celano dietro i brand che svettano nell'Olimpo di fatturato e di impatto sociale. Quindi hai trovato un filo conduttore del successo. Questo è quello che hai scritto nella tua, diciamo, presentazione. Ora raccontami chi sei veramente, racconta ai nostri ascoltatori chi sei veramente.
Va bene, innanzitutto saluto Andrea e lo ringrazio comunque personalmente per questa intervista perché è bellissimo poi ritrovarsi dopo anni. Andrea, siamo compaesani della stessa città, è bellissimo comunque ritrovarsi con persone della stessa città dove veramente ci possiamo contare su un palmo di una mano, noi web marketer, cioè persone che lavorano con il marketing online.
Sì,
Beh, detto questo, chi è
scuso
Lorenzo Vazzana?
per non averlo detto, ma entrambi siamo di Gaeta, è più, diciamo, abbastanza un caso questa cosa, ma forse no, è un piccolo paesino nella provincia di Latina, tra Roma e Napoli. Vai.
Esatto, proprio per la sua piccolezza è una rarità trovarsi in una situazione del genere. Comunque, detto questo, la tua domanda è molto interessante perché chi è in realtà Lorenzo Vazzana? Beh, innanzitutto partiamo dagli albori, no? Molto, molto tempo fa, non tantissimo perché parliamo di 4 anni fa. Beh, ero un ragazzo che studiava lettere e filosofia alla Sapienza, all'Università Sapienza di Roma, e personalmente godevo estremamente di questi miei studi che, come ben si sa, non portavano i loro frutti, quindi non mi portavano del guadagno. Beh, io vivevo con pochissimi euro alla settimana, perché poi ecco, la mia famiglia non era ricchissima e
Sì,
continuavo a
questa.
studiare nonostante tutto proprio per questa mia passione per la letteratura e la filosofia. Beh, comunque, in quei pochi soldi alla settimana che avevo a disposizione, parliamo di 10-20 euro che avevo nel portafoglio, no? Che potevo spendere per me, quindi dovevo rinunciare a serate, a birre con gli amici, a cocktail, a uscite o magari a cene fuori con ragazze, no? Beh, li spendevo nel chioschetto vicino all'università, in una bancarella che aveva dei libri molto antichi, vecchi, usati, ma che andavo lì a comprare perché per l'appunto riuscivo a comprare 3-4 libri con 5-6 euro. Beh, da lì è partito tutto, poi avvenne comunque una crisi ancora più profonda, partito veramente da seri problemi economici e ho dovuto obbligatoriamente addentrarmi nel mondo del marketing online. Poi mi sono portato appresso questa mia passione per la scrittura e la letteratura e fu la stessa letteratura che mi illuminò, no? Che mi gettò un faro davanti la mia strada, e questo faro per l'appunto lo storytelling. Ho notato che queste storie, la costruzione delle storie di successo era molto 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 similare alla costruzione dei brand di successo. Beh, si potrebbe chiamare in causa Prop, si potrebbe chiamare in causa tantissime persone.
Vladimir Prop, che è uno scrittore dell'Ottocento, giusto, no?
Sì, comunque ha studiato le fiabe russe, la costruzione delle fiabe russe, e ha ritrovato poi tantissimi elementi e personaggi, ma senza complicarci tanto la vita, perché poi è molto teorico. Arrivati praticamente notai che c'erano tre figure principali, no? In tutte le costruzioni di storytelling dei grandi brand o dei grandi formatori, marketer, tutte quelle persone che svettavano per l'appunto sugli altri, creavano un impatto sociale più forte. E da lì compresi che mi stavo semplicemente impelagando, no, nello studio del marketing, quando il tutto era molto 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 più semplice. Bisognava trovare perfettamente e comprendere nell'intimo, nella psicologia, la persona, il nostro potenziale cliente, che nel gergo tecnico viene chiamato appunto eroe, nel gergo tecnico
Sì.
storytelling professionale. Poi successivamente bisognava comprendere qual era l'ostacolo maggiormente percepito da questo nostro eroe, e bisognava identificarci quindi successivamente e appiccicare vicino a questo nostro ostacolo un nemico, che viene chiamato per l'appunto in gergo tecnico antieroe.
Ecco.
Successivamente, ovviamente, questo eroe deve arrivare a una conclusione felice, per essere brevi, che si chiama happy ending. Beh, questo schema operativo, che sembra tanto banale, in realtà poi ha delle sfumature infinite. È da lì che è partito tutto il mio studio e sono arrivato poi a creare lo storytelling professionale.
Certo, ovviamente questo è quello di cui ti occupi, quindi tu adesso ci hai già dato praticamente uno schema operativo, però facciamo un passo indietro
Un passo indietro.
perché altrimenti le persone non sanno, diciamo, tanto valore, ma non hanno un attimo il contesto. Ovviamente tu ti occupi di marketing e ci hai raccontato che ti sei interessato al marketing sostanzialmente per sfamarti, no? Come tanti poi dei grandi marketer di successo hanno iniziato così perché avevano, come si suol dire, il pepe.
Problemi.
Esatto, il pepe al culo, semplicemente,
Esatto.
più motivazione degli altri magari. E io però ti ho conosciuto prima di professione storyteller con Cliente Semplice, che era un altro progetto di marketing più focalizzato sul traffico, progetto che ha insieme a un altro grande marketer italiano, Francesco Nanni, detto Franz, che appunto ha insegnato anche lì a prezzi molto più bassi di tanti concorrenti. Delle tattiche molto avanzate che stanno aiutando tanti piccoli imprenditori in giro per l'Italia. Raccontami un attimo di come vi siete incrociati, quindi.
Beh, anche lì la cosa è molto più semplice del previsto. In che senso? Che vidi un articolo online di questo clientisemplici.com e vedi questo articolo di un livello, di una caratura immensa. E io contattai lì il proprietario di questo piccolo blog, che non era neanche tanto seguito, veramente pochissimo seguito. Basti pensare, il gruppo Facebook aveva una ventina di persone, trentina di persone, adesso ne ha 1.700. E lì dissi: bello mio, cioè, hai scritto un capolavoro del genere, è come vedere, non lo so, un Picasso buttato dentro una cantina sotto un telo. Dico, secondo me hai le competenze tali per poter arrivare insieme, no, ad essere un punto di riferimento per chi voglia apprendere i sistemi di traffico, soprattutto Facebook Ads, che secondo me adesso purtroppo, diciamo, sta perdendo mordente, ma prima era altamente competitivo, quindi competitivo in confronti degli altri sistemi di traffico.
Come costi?
E beh, abbiamo iniziato a creare per l'appunto tutto questo quando nessuno ci conosceva, con un brand semplicissimo, perché Clienti Semplici non era ultra focalizzato, ma le persone hanno apprezzato per l'appunto queste due persone, cioè me e Franz, che aveva un excursus, no, lavorativo gigantesco dietro, e io che altrettanto, venendo, no, dalla fogna, si dice purtroppo, quindi avendo mangiato terra, pane e polvere, avevo fame e voglia di emergere e di fare. Quindi abbiamo creato un gruppo molto solido, persone che si aiutano a vicenda, che è anche una cosa che a me interessa tantissimo, e questo mi caratterizza da sempre: creare gruppi solidali e solidi tra di loro. E poi ecco, Franz è riuscito a spiccare ancora più di me il volo, perché ha avviato dei centri estetici con grande successo e grandi risultati. Però ovviamente dietro questi grandi risultati solo io, che sono un po' più intimo con Franz, ne conosco i sacrifici e il lavoro. Non è che ha aperto 6, 8, 10 centri estetici tutti di proprietà, neanche me lo ricordo più ormai quanti ne ha aperti, dal nulla, cioè si è fatto il sedere più di tutti noi, e questa è la verità. E così è nato
Immagino.
Clienti Semplici, che ancora va avanti come progetto. Ovviamente stiamo preparando dei corsi per local business, dove ormai penso che Franz è il più esperto di tutti in Italia, perché è veramente un mostro che lavora giornalmente sui local business e sui suoi local business. Poi ovviamente ogni local business ha delle criticità, ma lui è sui local business è veramente un mostro
Bene, bene.
ineguagliabile.
Immagino, poi è molto interessante, ho comprovato sia la tua disponibilità che la sua, insomma, di persone molto, diciamo,
Umili.
esatto, per quanto capaci e anche molto umili, che vi differenzia, insomma, dalla massa di, o comunque da quella cosiddetta elite anche dei grandi formatori italiani in ambito di crescita personale, di marketing, di vendita, eccetera, eccetera. A proposito di questo, però, io vorrei riflettere su una cosa. Tu hai parlato di storie difficili, insomma, di mangiare la polvere, di trovarsi magari anche nel panico perché la propria attività, la propria famiglia, insomma, non è in buone condizioni. Qui sicuramente c'è una differenza, secondo me, tra le persone, tra la maggior parte delle persone che magari si arrendono e dicono: vabbè, lascio perdere l'attività in proprio, mi vado a trovare un lavoro qualunque, e quelli che dicono: no, cazzo, invece voglio svoltare questa situazione in qualche modo. Da lì poi ovviamente noi siamo fortunati, io penso siamo fortunati a stare in un'epoca in cui appunto internet ci ha aperto tante possibilità, perché ha reso l'imprenditoria una cosa un po' meno difficile di come era una volta, perché non devi per forza andare in banca e indebitarti per partire adesso,
Vero.
però c'è tanta differenza tra le persone. Chi studia il marketing, secondo te, quindi perché lo studia? E per rigirare la domanda te la faccio anche in un altro modo, perché poi i piccoli imprenditori italiani in generale, i ragazzi, devono imparare il marketing, secondo te?
Beh, guarda, io ti faccio questo piccolo resoconto con il racconto sempre di un mio amico che lavorava, quindi lavorava in perfetto o ha lavorato a Monte dei Paschi di Siena, no? In passato entrare in banca era garanzia di sicurezza a vita. Beh, questo mio amico con un contratto a tempo indeterminato, sappiamo i tempi che corrono MPS, è stato licenziato.
Sì.
Quindi ecco, l'illusione del posto fisso io non l'ho mai avuta. Io so che tutta un'azienda si basa sugli utili. Chi può giudicare meglio un'azienda? E quindi la possibilità che un'azienda regga se non un imprenditore. A questo punto, se io so che ai vertici di questa azienda sono persone incompetenti, io so che il mio posto fisso non sarà mai, mai, mai stabile. Quindi ecco, anche dietro questo c'è l'illusione del posto fisso. In realtà bisogna arrivare a un livello di consapevolezza che solo il marketing ti fa raggiungere, perché il marketing ti fa capire come si relazionano le persone e come si relazionano le aziende. E soprattutto ti fa comprendere il dio denaro come si muove. Quindi, ecco, se un'azienda non ha utili o sta rovinata, cioè lavorare per quell'azienda non è poi così tanto sicuro, anche se a fine mese ti arriva il tuo stipendio. Quindi, anche da questo punto di vista, secondo me, poi le piccole e medie imprese hanno obbligatoria necessità di apprendere il marketing. Perché dico questo? Perché le piccole e medie imprese non hanno poi quel cash flow, no? Quindi quella liquidità che hanno magari grandi aziende. Quindi se non iniziano a portare clienti in continuazione nel proprio business e a valorizzare quei clienti, aumentandone quindi il guadagno per cliente, beh, si soffre, lo dico io in prima persona perché ti ho raccontato per l'appunto che tutto è partito dal fatto che il salone di proprietà che avevo, che aveva mia madre, poi comprato da lei, non è che andava a gonfie vele, anzi, andato a gonfie vele per un periodo, con la crisi è crollato. Perché? Perché mia madre è una parrucchiera, non è un'imprenditrice, quindi non sapeva poi strutturare tutta un'azienda affinché reggesse, guadagnasse, eccetera, eccetera. E quindi ecco lì che ormai la figura del professionista, anzi per dir meglio, del tecnico, faccio un esempio, del pizzaiolo che si apre una pizzeria o del gelataio che si apre una gelateria, va a decadere se poi non c'è dietro quel gelataio che si vuole aprire la gelateria lo studio del marketing di come attrarre clienti e valorizzare quei clienti. Questa è la verità.
Certo,
Quindi addio posto fisso, cioè.
Addio posto fisso e poi confermi l'idea che in pratica anche un piccolo imprenditore in realtà, oltre che essere un esperto magari, o al di là anche di essere un esperto del suo prodotto, del suo servizio, dovrebbe essere un esperto di marketing, quindi.
Sì, assolutamente, è obbligatorio conoscere il marketing, perché in realtà cosa è successo? Che ecco, io non sono un parrucchiere, per necessità ho dovuto gestire questo salone, che ovviamente adesso dà i suoi frutti, fortunatamente, ma non sono un parrucchiere. Ecco, là si apprende poi il potere della delega, del affidarsi a persone tecnici competenti, e come vedi, nonostante io non sia un parrucchiere, affidandomi a un tecnico competente, pagandolo e gli facendogli gestire la parte tecnica, quindi io posso fare imprenditore in totale autonomia e dedicarci pochissimo tempo ad un'attività. Cioè, basti pensare che io al salone non ci dedico più di 45 minuti a settimana, un'ora massimo se devo proprio, un'ora, un'ora e mezza
Fantastico.
se devo andare dal commercialista, e ci vado rarissime volte, bene per me o peggio per me non lo so. Fatto sta che avere un'attività alla quale dedichi solo un'ora e che tu gestisci, perché io comunque la gestisco a livello di marketing, cose del genere, è manna dal cielo. Bisogna apprendere questo, perché bisogna, un imprenditore che è dipendente della propria azienda, beh, non è un imprenditore, non la può far crescere, perché il tempo, l'imprenditore, anche il piccolo imprenditore, deve dedicare il tempo allo sviluppo dell'azienda, non all'azienda. E questo è fondamentale, altrimenti non cresciamo mai e cadiamo, no, nella
Certo.
ruota del criceto, mi sembra più che ovvio.
Sì, qua io immagino poi di solito le obiezioni sono di due tipi. Primo è non ho tempo per studiare, per imparare, l'altra è non ho soldi da investire. Tu di solito come rispondi a queste obiezioni?
Va bene, guarda, io rispondo con non me lo venire a contare a me, che sono partito da meno 40.000 euro senza soldi da investire, con un'azienda da gestire, con un affitto da pagare, con il cibo da portare a casa e senza nessuna competenza. Quindi a chi vuoi prendere per il fondelli? Cioè, non me lo venire a dire a me, perché sennò altrimenti mi arrabbio. E a 20 anni, non già
Avevi
vecchio,
20 anni,
che
adesso
avevo
ne hai
già le
25.
spalle un po' più coperte, con 0 euro da parte per coprire i debiti. Quindi ero sotto le intemperie. Quindi non, chi mi racconta queste cose sta solo trovando delle scuse per non crescere e non migliorare. Semplice, quindi se la pigliasse a quel posto, perché una persona che ti risponde in questa maniera affogherà, affogherà. È già una persona che sta tentando di rimanere a galla, ma
Sì.
affogherà perché non vede la mano che gli è stata tesa dalla barca di salvataggio.
Sono
E da
d'accordo.
questa barca di salvataggio,
Sì.
se non vuoi afferrare la mano perché hai paura che quella mano sia oliosa, faccio un esempio, beh, sei un folle se preferisci affogare anziché afferrarti ad una mano. Io la penso così.
Sono d'accordissimo, guarda, penso che infatti poi si crei una sorta di selezione naturale, come si crea tra le persone in genere, si crea anche tra gli imprenditori, insomma, tra chi ha una partita IVA. E non è un caso se
Assolutamente
poi
sì.
di questi tempi in cui le cose si sono fatte un po' più difficili di come erano per la generazione dei nostri genitori, tante aziende, tante partite IVA continuano a chiudere in continuazione ogni giorno.
Eh certo, eh certo. Ma il problema è sempre quello, Andrea, nel senso che fondamentalmente io ho sempre compreso una cosa. Qualora io, allora, io già, ho già impostato, no? Come tu sai, il fatto che ti ho già raccontato, perdona, il fatto che io spendevo libri, forse erroneamente, con uno errato money management, no? Se la vogliamo
Compravi, sì,
dire,
spendevi i tuoi soldi per
e
comprare
fare un po'
libri.
i fighetti, però investivo quei pochi euro che avevo la settimana per comprare libri. Adesso, ecco, quando le persone mi dicono la tua è fortuna, la tua è, ma le persone non sanno che io ho letto più di 5.000 libri nella mia vita a 25 anni, e purtroppo adesso ho rallentato notevolmente. Ma c'era un periodo che io leggevo una valanga, cioè io non uscivo, rimanevo sempre a casa a leggere libri. Forse diventando quasi un folle, perché cioè, bisogna anche uscire e vivere, ma io vivevo immerso nei libri, nello studio dei libri, nello studio, nel comprendere, nel capire. E questo le persone non sono disposte a farlo. È un sacrificio, sì, io ho sacrificato una parte della mia vita, anche il periodo magari più importante, no? Dove devi uscire, fare il pazzo, bere birra con gli amici, cercare donne, che ho fatto ugualmente. Non è che io nego che ho fatto queste cose, le ho fatte, ma la maggior parte del mio tempo l'ho dedicata ai libri e di questo non me ne pentirò mai. Quindi, no excuse, no? Dice il mio caro amico.
Sì.
Le scuse sono solo scuse.
Certo.
Stop, non c'è bisogno neanche di rispondere a queste obiezioni, sono solo scuse. Una persona vuole vivere con le scuse, viva con le scuse, però sa benissimo che l'evoluzione naturale delle cose la porterà, io lo so, ne sono consapevole, tu ne sei consapevole, quella persona non ne è consapevole, l'evoluzione naturale porterà all'estinzione della sua attività che non si è evoluta. Niente di
Assolutamente.
più semplice ed ovvio.
Assolutamente, ma guarda, un'altra cosa che mi interessa sapere da te, visto che come me ti occupi comunque di copywriting, no? E questo è un podcast dedicato alla scrittura per la vendita, tu sai bene appunto il marketing, in realtà quando diciamo dobbiamo impararci il marketing è una disciplina enorme che al suo interno ha un sacco di sottodiscipline, no? In cui
Assolutamente sì.
spesso ci sono tante specializzazioni ognuna di queste parti praticamente. Tu, per esempio, ti sei preso questa cosa dello storytelling, di cui adesso si parla anche tanto in Italia ormai negli ultimi anni, però in
No, se
maniera
ne
un po'
parla
vaga.
soprattutto da quando io ho avviato professionestoritelle.com, perché prima se ne parlava pochino, non è che non se ne parlava, ma se ne parlava pochino.
Spiegami un attimo la differenza che vedi tra il copywriting, quindi la scrittura per vendere, propriamente detta, che è una disciplina vecchia di 100 anni, e lo storytelling, che forse è ancora più vecchio perché magari ha a che fare proprio con l'origine
Lo
dell'umanità. Però,
storytelling in realtà, esatto.
come lo intendi te?
Lo storytelling è vecchio quanto il mondo, quindi non c'è bisogno che io dica altro. In realtà la differenza tra il copywriting che è nato, cresciuto proprio nell'ambito della vendita e della persuasione alla vendita, lo storytelling è una di disciplina ancestrale, cioè è legata al racconto, al tramandare già dei popoli antichi, no? Se, come possiamo vedere anche i miti greci, quello è storytelling. E questa cosa delle storie in realtà è rimasta in noi, nel nostro patrimonio genetico, e percepiamo meglio, basta pensare a noi da piccoli, no? Come ci raccontavano i nostri genitori per punirci o incuterci timore? Beh, parlavano dell'uomo nero, se
Una
dovevano
storia
raccontare il
spaventosa.
rapporto sessuale ci raccontavano del gabbiano, là della cicogna, no? Il gabbiano, scusami, della
Sì.
cicogna. Ecco, le storie sono un vestito della realtà. Poi, tu devi saper creare quel vestito. Se crei in base al vestito che crei, attiri la persona alla quale piace il vestito. Poi l'importante è che sotto quel vestito ci sia la verità, dal mio punto di vista. Un grande storyteller è colui che crea il giusto vestito per le giuste persone a cui piace quel tipo di vestito. Niente di più semplice, niente di più facile. E il problema è. E mi è facile spiegarlo perché sono uno storyteller. Non è così semplice spiegarlo da persone che magari non sono degli storyteller, perché poi studiando, leggendo, comprendendo le storie, studiando anche ciò che raccontavano i brand, ecco, la padronanza del linguaggio, la si acquisisce con la lettura, con lo studio e poi ecco il come raccontare le cose con lo studio e lo storytelling professionale. La differenza che c'è nel copywriting è che il copywriting è nato proprio per l'appunto per la vendita ed è nato per catturare soprattutto l'attenzione del potenziale cliente. Io ho sempre fatto un esempio. Il copywriting è lo sgambetto che si mette al potenziale cliente per fargli accorgere che noi ci siamo. Quindi lo si fa cadere nella nostra scrittura per fargli accorgere che noi ci siamo. Lo storytelling è la mano che lo rialza e lo riporta al punto al quale lui doveva arrivare, magari sotto braccio come due amici.
Ok, dimmi se mi sbaglio, per esempio, io prendo una formula classica del copywriting, quella che gli americani chiamano EIDA o all'italiana AIDA. Tu c'hai
Ok.
l'attenzione, poi c'è l'interesse, da lì devi arrivare al desiderio e da lì all'azione. Quindi, applicando questa formula, diciamo, alla vendita, al marketing, uno
Sacrosanta.
si suppone che deve, appunto, come dicevi te, con il copywriting, con un titolo interessante, con un'immagine, con qualcos'altro, deve attirare l'attenzione della persona. E poi da lì cercare di stabilire l'interesse. Tu lo storytelling lo cominci a usare già qui, già alla I praticamente.
Esatto, bravissimo, bravissimo. lo storytelling va ad intercettare proprio la E, quindi va a lavorare su una persona che ha già mostrato interesse. Questo perché? Perché ovviamente nessuno vuole ascoltare una cosa della quale non ci si interessa. Se io e te ci sediamo al bar, come è capitato una volta, è ovvio che noi due abbiamo lo stesso interesse, l'interesse del web marketing, e parleremo di web marketing. Se io ti iniziassi a parlare di, non lo so, di cosa ho mangiato oggi a pranzo, tu ti romperesti nella nostra discussione e nel nostro parlare. Quindi cadrebbe immediatamente l'interesse anche che tu hai nel dialogare con me. Tutto, è tutto così semplice se lo si comprende. Perché io so che persona sei tu e so qual è il tuo interesse nel parlare con me. Ci sei?
Certo, ovviamente tu hai detto, io, cioè, tu mi conosci, sai che persona sono, e questa è una premessa fondamentale comunque per fare marketing, certo, in maniera efficace, no?
Certo. È fondamentale, proprio questo è il lavoro principale che molti advanced hanno compreso, lo scavare a fondo, la comprensione a fondo di chi ti trovi di fronte, che in gergo tecnico è chiamato eroe, è fondamentale. Io ho dato moltissimi schemi, moltissimi esempi sulla struttura e la comprensione e il test e tutto quel che si vuole avere riguardo l'eroe, che è colui che deve compiere la missione.
Ecco. Tu hai citato gli advance, no? Spiegaci un attimo che cosa sono, perché Professione Storyteller ovviamente è un sito, è anche un gruppo aperto di Facebook, ma poi c'è un, diciamo, c'è un gruppo più ristretto di persone che ti seguono da vicino.
Certo, certo. Giustamente io parlando con te ho citato advance con molta facilità, senza dire cos'è. Beh, Storyteller Advance è l'unico gruppo riservato sullo storytelling professionale presente in Italia. Io ho cercato anche nel mondo, non ho mai trovato un gruppo simile ad Advanced, quindi posso premettere e dire anche che è l'unico gruppo sullo storytelling professionale al mondo. E ovviamente lì condividiamo, lavoriamo, e io faccio dei video esplicativi e pratici su come ho costruito determinate strutture di storytelling per delle aziende. E lì ovviamente ho notato la crescita, perché quando si lavora di gruppo in maniera solidale e comunitaria, la crescita è 100 volte più rapida, perché ecco, non è che posso essere anche il padre di famiglia, il padre di questo gruppo e il padre dello storytelling professionale in Italia, ma sono sempre umano, posso anche io commettere un errore. Ad esempio, un advanced ormai di vecchia data, uno dei più vecchi, mi ha fatto accorgere di un mio errore nella mia costruzione di storytelling, paradossalmente, e mi ha detto: Locco, hai commesso un errore che io sbadatamente non mi ero accorto di aver commesso. Quindi ecco, si crea questo bellissimo gruppo dove le persone crescono a una velocità impressionante. Ed è questo che mi ha molto motivato nel continuare questo progetto, perché ci sono persone che hanno guadagnato anche molto più di me, io non lo nascondo, quindi hanno creato progetti che adesso guadagnano molto più di me, e sta bene così, intanto il guadagno è per me l'ultimo pensiero, quindi non è che mi interessi più di tanto, però ecco, fatto sta che la comprensione dello storytelling ha letteralmente cambiato il modo di fare marketing di moltissimi advanced che hanno seguito quindi le costruzioni storytelling che ho fatto io o che hanno fatto i loro colleghi e gli altri advanced. Quindi ecco, anche la forma di comunità di un gruppo riservato secondo me è fondamentale. Poi ce ne sono mille di gruppi riservati su 10 milioni di cose, ma personalmente costruito come l'ho costruito nella maniera di advanced ne ho visti veramente pochi. E di questo sono molto fiero, non lo posso nascondere.
Molto interessante. Senti, lo storytelling che, diciamo, insegni te è praticamente uno strumento, poi ognuno penso lo possa usare un po' come preferisce. Ovviamente noi qui,
assolutamente sì,
da imprenditori ci rivolgiamo ad altri imprenditori, però ho visto tra i tuoi seguaci comunque anche ragazzi che magari hanno sfruttato il copywriting, hanno sfruttato lo storytelling per trovare lavoro, ad esempio. Cioè,
sì. Uno ha trovato un posto di lavoro molto ben retribuito, quindi.
È anche questa è una disciplina, insomma, che può interessare vere persone. Io penso che uno dei problemi della nostra epoca sia anche quello che si crea tanta confusione nella testa della gente che magari si mette per anni a studiare cose teoriche all'università per poi accorgersi che la realtà è molto diversa e a, diciamo, a assimilare molto presto queste capacità di racconto, di vendita, di interrelazione con le altre persone, in realtà è sono skill molto più di valore sul mercato queste. Tu che ne pensi da questo punto di vista, visto che comunque
Beh,
dici che
guarda,
vanno
direi
solo...
personalmente una cosa molto importante. Prima dello studio sulla persuasione, perché ho studiato anche persuasione, io non lo nascondo, è ovvio che sia così. E prima dello studio con poi del copywriting, del marketing diretto, del Facebook advertising, di alcune altre piattaforme, tutto quel che concerne appunto il marketing. Io cercavo lavoro, ma per esempio da cameriere, no, queste cose qua, ma molto spesso, moltissimo, mi è capitato di avere porte in faccia anche da bagnino, quando cercavano quattro bagnini, faccio un esempio, e erano disperati, ma pur di non prendere me, pur di ecco, non prendermi, sono rimasti sotto organico. Perché? Perché non
Addirittura.
ispiravo fiducia a queste persone, ero un ragazzo timido. Introverso, non ispiravo fiducia per il ruolo che dovevo ricoprire. Ecco, avere padronanza della comunicazione, quindi copywriting nello specifico, lo storytelling che è anche verbale, poi paraverbale ci può essere tanti tipi di comunicazione, ma parlo adesso del
Sì.
verbale. Ecco, è importantissimo imparare a comunicare con gli altri e a ispirargli fiducia. Tu sai perfettamente che nella struttura dello storytelling professionale, l'IFS, al di fuori dell'AIDA, no?
Sì.
Americano, l'IFS, che sarebbe interesse, fiducia, sostegno, che si va poi a relazionare, e non voglio dilungarmi, ecco, il saper creare fiducia nel tuo interlocutore è una cosa fondamentale, e questo lo si apprende ovviamente con la padronanza del linguaggio, lo studio della comunicazione in generale, le movenze, il tono della voce, tante cose sulle quali anch'io devo migliorare. Però ecco, già iniziare a comprendere che devi partire dal comprendere il tuo interlocutore e sapere con chi stai parlando è già un passo avanti
Eh sì.
nell'analisi psicologica su quel che dovrai dire. Ci
Sì.
siamo?
A proposito di questo, quindi, dimmi un attimo, le persone che vogliono iniziare a imparare queste cose, dove devono andare? Da dove devono iniziare?
Professionestoryteller.com, ah,
Sì.
io gli consiglio di iscriversi in prima battuta al gruppo base, che sarebbe quello gratuito, che è Lorenzo Vazzana slash storytelling,
Ok.
dove potranno già iniziare a interagire con altri aspiranti storytellers, vedere, fare domande, domandare, chiedere pareri, che ovviamente con il tempo che avrò a disposizione potrò dare o meno, perché è ovvio che hanno priorità advanced e priorità altre cose rispetto al gruppo base, ma ciò non toglie che io rispondo anche nel base con tranquillità e serenità. E preferisco darli perché preferisco sempre la creazione di una comunità d'apprendimento, come piace chiamarla a
Sì,
me. Quindi
fantastico.
consiglio anche di partire da lì.
Bene, bene. Senti, l'ultima cosa, la domanda che non ti ho fatto e che ti avrei dovuto fare.
Vai, 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 spara a raffica.
No, no, dimmi tu, adesso abbiamo parlato di una serie di cose, poi ovviamente noi siamo compaesani, quindi ogni tanto io torno giù a Gaeta, ci incontriamo,
Ci
però
becchiamo.
pensando, diciamo, a quello che sono quelli che sono i problemi dei piccoli imprenditori in Italia che devono imparare queste cose qui, c'è qualcosa che devono sapere che non ti ho chiesto, che vorresti dire, che ti avrei dovuto chiedere?
Guarda, io no, 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 io una cosa ai piccoli e medi imprenditori, soprattutto ai piccoli, la voglio dire, perché per microimpresa io personalmente, ho questa mia opinione, intendo le aziende sotto i 15 dipendenti. Per esempio, io ho due microimprese perché ho sotto i 15 dipendenti.
Sì.
E la prima cosa che voglio dire a questi imprenditori è che devono immediatamente slegarsi dalla loro impresa nel senso positivo di questo termine, ovvero se non iniziano a mettersi in testa che il vero potere, il vero guadagno non è il lavoro duro, ma il lavoro intelligente, lo studio, l'apprendimento, il cercare di comprendere come si può accrescere un'impresa e non come la si possa tenere per i capelli, ci siamo? Perché
Certo.
molti tengono le loro aziende per i capelli affinché non affoghino, perdonami. Ma invece loro la devono proprio salvare, tirare a bordo e portarla a terra e rianimare questa. E per fare questo devono iniziare a prendere determinate skills che molto spesso non hanno voluto apprendere. E questo in prima battuta è sicuramente il marketing, perché devono apprendere come portare i clienti al loro business e valorizzarli, e successivamente la gestione totale di un'impresa, tra cui a mio avviso la leadership per la gestione dei dipendenti e la fiscalità e a livello finanziario, la gestione dell'impresa, sono le tre skills fondamentali che un imprenditore deve avere. Cioè, parliamo di leadership per i dipendenti, gestione per la fiscalità e l'amministrazione, e poi soprattutto deve avere la competenza di marketing. Io sono partito
Certo.
dal marketing e pensavo che il marketing fosse principale su tutto, ed è così dal mio punto di vista. Poi ho studiato anche fiscalità, qualcosina, non sono sicuramente un esperto, ma tiro avanti la baracca con queste
Certo,
conoscenze,
quello
che
che
so
basta per non
troppo.
dare tutto quello che guadagna lo Stato, sostanzialmente.
Esatto, un po' di competenza. Poi, ecco, le mie competenze mi hanno portato anche a scegliere un commercialista adeguato, che pago sì un po' di più, ma che fa le cose fatte per bene, che è importante.
Assolutamente. Grande Lorenzo, allora chiudiamo qua per oggi e io rimando le persone quindi
Benissimo.
a professionestoryteller.com e poi su Facebook, quindi trovano il tuo gruppo gratuito Lorenzo Vazzana slash storytelling e con questo ci diamo appuntamento alla prossima, dai, al
Va bene,
prossimo
grande
caffè.
Andrea, in gamba anche tu per i tuoi progetti, che ho visto molto 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 fighi, bisogna dirlo. E anche molto 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 bravo nel copywriting, quindi anche questo bisogna dirlo.
Ci diamo
Quel che
da
vedi.
fare, dai,
Va bene, si
grande.
studia. Ciao
Ciao
Andrea, grazie
Lore.
mille, un saluto a tutti i tuoi seguaci.
Grande.
Grazie, ciao.
Ciao.